Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Cari bambini, cari ragazzi, vorrei oggi potervi parlare dello Spirito Santo, ma non è facile. Non è facile parlare dello Spirito Santo perché non si vede, non si tocca, non si può mangiare. Dell'Eucarestia, malgrado sia difficile parlare dell'Eucarestia, capire come quel pane diventa il corpo e il sangue di Gesù, però un po' si capisce perché in qualche modo lo puoi toccare, lo puoi vedere. Fai la comunione tutte le settimane, qualcuno anche durante la settimana per farsi forza nel cammino quotidiano. Ma parlare dello Spirito è più difficile. Però noi abbiamo un dono, un vantaggio, perché abbiamo nella nostra Chiesa, grazie a un papà bravissimo dell'oratorio che ce l'ha ingrandito, questa icona di Gesù. Se la osservate, non so se l'avete mai osservata con attenzione, peccato per voi che siete lì dietro la colonna, ma insomma dopo dateci un'occhiata. Questa icona di Gesù rappresenta Gesù che soffia lo Spirito. Se vedete la gola di Gesù, il collo di Gesù è gonfio e le labbra sono strette proprio in un soffio. È Gesù con il suo sguardo attento. Qualche bambino mi diceva un po' severo, ma è uno sguardo profondo che soffia lo Spirito sulla Chiesa. E se osservate, c'è un altro particolare. La testa di Gesù, con questo gioco che viene fatto con i capelli di Gesù, è rotonda. Rotonda come è rotondo la perfezione, il mondo e l'universo secondo la concezione degli antichi. Cioè nella mente di Gesù è questa perfezione. E noi per poterla vedere abbiamo bisogno dello Spirito. Perché nel nostro quotidiano questa perfezione della creazione non la vediamo. I discepoli sono rinchiusi per paura. E questo non è soltanto un dato storico, è anche uno stato psicologico, un momento spirituale. Ci sono momenti della vita in cui noi ci rinchiudiamo per paura. A volte succede in alcune fasi della crescita, a volte succede in momenti faticosi della vita. Il tentativo di chiudersi per paura. Ma attraverso queste porte chiuse, Gesù porta la perfezione. Cioè penetra queste porte, entra e dice pace. Il primo dono della presenza di Cristo, il primo dono di Dio che si fa presente nella chiusura del cuore dell'uomo è il dono della pace. E il Vangelo di Giovanni insiste. Gesù dice questo annuncio per ben due volte, pace a voi e poi di nuovo pace a voi, aggiungendo come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Ed ecco allora che queste porte si aprono, che questi uomini escono dalla paura e dalla chiusura e si mettono ad annunciare che tutti capiscono. Un linguaggio strano. E non fermiamoci soltanto all'aspetto miracolistico. Cerchiamo di penetrare anche la forza e la valenza del significato simbolico. Questo annuncio che arriva fino agli estremi confini della terra. Lì era la terra conosciuta del Mediterraneo. Poi può essere tutto il mondo e poi può essere ogni umanità. Questo dono di pace è comprensibile in ogni lingua, in ogni cultura. E allora a me viene da pensare a questo dono dello Spirito in relazione alla prima lettura di Genesi, in cui si dice che lo Spirito di Dio aleggia sulle acque. Cioè che nel creato questo Spirito è già presente. Come ho avuto già modo di dire alcune altre volte, nella Bibbia, nel libro di Genesi, si distinguono due forme dello Spirito di Dio. Uno che è lo Spirito della vita, lo Spirito vitale, per cui le cose hanno vita, e non soltanto per distinguere il cavallo dalla pietra. No, anche la pietra per la Bibbia è vita, perché è dentro in un ordine. Così il cosmo pulsa come un gigantesco cuore, dove ogni elemento è in armonia. Questo la Bibbia lo chiama lo Spirito di Dio. Noi possiamo cogliere la bellezza del creato in questo pensiero che raccoglie l'universo, in questa pace di questo costrutto stabile eppure in eterno movimento. Ma poi la Bibbia distingue l'altro spirito, cioè c'è nella creazione dell'uomo questo soffio che Dio manda nelle narici di Adamo. Manda questo spirito che è diverso, è uno spirito superiore. E Adamo riconosce il suo creatore. Cosa che non può fare appunto il cavallo o l'albero, ma l'uomo sì. Perché questo spirito è lo spirito stesso dell'intelligenza di Dio, della capacità di comprensione che l'uomo ha del mistero di Dio. Allora, anche noi siamo chiamati a questo, eh? Noi dobbiamo poter distinguere. Cosa voglio dire? Che sarebbe già tanto, ed è già tanto, quando noi, nei giorni, apriamo gli occhi e ci accorgiamo di essere vivi. Cioè ci accorgiamo dello Spirito di Dio che è dentro di noi e cogliamo la bellezza dell'essere al mondo, dell'essere parte di un creato, come dice una canzone che cantiamo in chiesa, dell'essere parte di questa vita. E poi c'è qualcosa che va oltre questo orizzonte, questa orizzontalità, e cioè la capacità di una verticalità, cioè la capacità di riconoscere che tutto questo non è fatto soltanto per un orizzonte anche simbolico ma umano, ma è fatto per qualche cosa di più, per un atto d'amore. Noi siamo capaci di voler bene a Dio. Questo è il primo e più importante sintomo che lo Spirito di Dio è dentro di noi. Siamo capaci di voler bene a Dio che non vediamo. Questo è lo Spirito di Dio che è dentro di noi. E allora, ecco i due orizzonti. Ecco le due direttrici con cui possiamo imparare a vivere, dico possiamo, perché a volte mancano tutte e due. A volte persino arriviamo a lamentarci della vita. C'è questa immagine in Paolo che parla della creazione che geme e soffre come nelle doglie del parto. Il bambino quando passa dalla pancia della mamma e viene alla luce, è un tale trauma questo passaggio, questo parto, che lui crede di morire. Si dispera, perché questo cambiamento di stato è chiaramente un trauma incredibile. Ecco, la creazione, dice Paolo, è un po' come questo bambino che sta pensando di morire. E invece ciò che sarà è ben più grande, ben più infinito di ciò che sta avvenendo adesso. Questa è la speranza cristiana. Questo è l'orizzonte dell'eternità nella vita di Dio. E allora questo potrebbe già essere il nostro primo pensiero quando apriamo gli occhi alla mattina. Perché io insegno a voi ragazzi e voi genitori lo insegnate ai vostri figli di alzarsi alla mattina e fare il segno della croce e rivolgersi a Dio: ti adoro mio Dio, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Perché c'è la scoperta dell'essere vivo e vitale. E allora la giornata, anche se magari faticosa come le doglie di un parto, ha un orizzonte diverso. E poi c'è l'altra dimensione. Ma Gesù ci vuole condurre lì. A Gesù non basta neanche renderci pienamente uomini. Gesù vuole renderci pienamente divini, fatti come angeli, pronti per affacciarsi al volto di Dio. E allora dice: andate nel mondo e annunciate questa verità, che l'uomo dallo Spirito di Dio viene transumanizzato in Dio stesso. Ed ecco che qui è qualcosa che va appunto oltre l'umano. Per vivere così è necessario vivere nello Spirito, ed è il motivo per cui Gesù andava di notte a pregare. Non bastava nemmeno a lui, figlio di Dio, che faceva i miracoli, che vedeva risuscitare i morti soltanto dietro la sua preghiera, che vedeva le persone che guarivano, non bastava neanche questo orizzonte umano. Questo orizzonte umano non basta. Ha bisogno del contatto diretto con Dio e va di notte a pregare da solo, a invocare lo Spirito. Perché anche l'orizzonte umano è duplice, sfuggevole, ingannevole. E allora l'invito a ciascuno è quello di invocare lo Spirito, di pregare seriamente lo Spirito Santo. Io non so se vi è mai capitato, magari ai ragazzi no, se a voi adulti è mai capitato di perdere il sonno di notte. Non c'è verso di dormire, non ci riesci, sei stanco, morto. Ma la mente non si ferma e il cuore neanche. Il sistema nervoso si irrigidisce e i pensieri diventano circolari e il buio sembra essere l'unico orizzonte possibile. È uno stato della notte che a volte alcune persone vivono anche di giorno. È uno stato tremendo di ansia, di frustrazione, di lacrime, ma quello può essere lo stato in cui si invoca lo Spirito di Dio, che ridona la pace, che ripropone un altro orizzonte con cui affrontare la vita, che ti fa capire che questo parto tremendo non è l'ultima parola, che questa sofferenza che hai nel cuore Dio la conosce. E allora oggi io voglio riproporre a voi la preghiera dello Spirito Santo, quella che la Chiesa ha definito con delle parole estremamente semplici, ma come si capisce che dentro c'è tutto il vissuto della persona. Forse una preghiera che abbiamo un po' perduto, ma che potrebbe essere importante recuperare, magari proprio per qualche momento difficile della vita. Io ve la leggo, voi la ascoltate, e ascoltate soprattutto la dolcezza con cui si parla al nostro cuore, che tante volte ha bisogno di questa dolcezza. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sporco, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi 7 santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. E così sia per noi e per la nostra comunità.